10 in Condò, il podcast di Repubblica sul calcio con la voce di Paolo Condò. A cura di Andrea Iannuzzi e Giuseppe Perrelli.
Ben trovati da 10 in Condò con Andrea Iannuzzi, Giuseppe Perrelli e Paolo Condò. Parliamo della terza giornata di ritorno che si apre e si chiude con le due milanesi in campo. Inizia venerdì 20:45 il Milan che ospita il Torino con una grande novità, il ritorno tra i convocati di Zlatan Ibrahimovic. Buongiorno Paolo, ascoltiamo Ibrahimovic in un'intervista a Mediaset.
Sono abituato, 25 anni mi criticano. Perché? Perché sono numero uno. Queste cose lo mangio. Perché è come mettere benzina sul fuoco. Quando scherzi con fuoco ti brucio. Sono Dio, non cambia niente.
Bene, siamo sicuri che è ancora il vecchio Zlatan da queste parole. Devo dire che c'erano un po' mancate le smargiassate di Ibra, ma io penso che la sua ricomparsa a Milanello e anche alcune parole che ha detto, per esempio sulla situazione di Leao o su quella di Becchetelare, vadano nella direzione giusta, cioè quella di rincuorare dei giocatori che improvvisamente si sono scoperti privi del loro totem, ancora un po' più, come dire, teneri rispetto a come probabilmente si sentivano. Si era pensato che lo scudetto avesse definitivamente emancipato il gruppo dalla necessità di una guida carismatica. Invece non è così. Invece Zlatan potrebbe essere ancora prezioso. È chiaro che le due reti subite nei minuti di recupero dalla Roma, quando stava vincendo comodamente per 2-0, seconda partita del 2023, col senno di poi sono l'atto di apertura di questa crisi. Però il primo effetto deflagrante fu la sconfitta dal Torino in Coppa Italia e l'eliminazione della settimana successiva. In questo senso ritrovare il Torino è una gara double face, perché da una parte la voglia di vendetta sportiva, di rivincita, chiamiamola così, di rivalsa su chi ha aperto la tua crisi ufficialmente c'è, esiste ed è forte. Dall'altra, il Torino sta bene. Il Torino è salito ora al 7° posto in classifica, quello che almeno per il momento è l'ultimo posto che vale l'Europa. Farà di tutto per cercare di rimanere in quella posizione. E per fare questo avrà bisogno di un risultato a San Siro.
Il sabato della Serie A che vede in campo le due romane si apre con Empoli-Spezia.
Bella e importante partita Empoli-Spezia, perché lo Spezia sta cominciando ad aver paura. È rimasto quasi solo a fare da punto di riferimento alla risalita del Verona, che delle tre squadre sul fondo della classifica è l'unica che sta mostrando effettivamente la voglia di dare un colpo di remo alla sua situazione. E quindi lo Spezia deve fare il risultato. L'Empoli ha fatto un eccellente girone d'andata come l'anno scorso. Ora che cosa deve fare? Deve evitare, diciamo, la tranquillità e la pancia piena che segnò il girone di ritorno dell'anno scorso e che portò alla mancata riconferma di Andrea Zoli, che aveva fatto molto bene, e questo credo che sia il vero obiettivo di Zanetti.
Lecce-Roma delle 18.
Lecce-Roma non è Roma-Lecce, la partita che probabilmente popola di spettri e ricordi dei tifosi della Roma, però è una trasferta impegnativa perché Lecce, assieme all'Empoli, è l'altra squadra piccola che ha fatto molto più di quanto era accreditata nel girone d'andata. È chiaro che la Roma ora ha raggiunto il terzo posto e quindi ampiamente dentro il piazzamento Champions, che era il vero obiettivo di questa stagione. La Roma deve fare di tutto per sfruttare questo periodo, che prima o poi finirà, di crisi del Milan, per distanziarlo il più possibile. Quando hai Dybala, la possibilità di schierare assieme Dybala e Abraham al massimo della loro forma, la Roma è certamente una squadra da Champions.
Il big match di questo turno è Lazio-Atalanta di sabato alle 20:45.
Sarri e Gasperini sono stati in questi anni, negli ultimi 5 anni, gli allenatori piaciuti di più alla critica, perché hanno oggettivamente mostrato qualcosa di nuovo. Le loro squadre sono essenzialmente delle squadre divertenti che sono in lotta fra loro proprio per un posto di Champions League. In questo momento la Lazio è quarta e l'Atalanta assieme al Milan è quinta, c'è soltanto un punto di differenza. La Lazio ha il problema dei tanti punti che si fa recuperare, soprattutto nei minuti finali. L'Atalanta ha il problema della continuità. È una partita che mi aspetto anche molto polemica, perché non sono due allenatori che le mandano a dire al minimo fischio contrario, però la base di partenza è che all'Olimpico dovrebbe esserci una grande gara.
La domenica della Serie A inizia con Udinese-Sassuolo dell'ora di pranzo. Il Sassuolo finalmente, diciamo, è un po' in ripresa.
Sì, il Sassuolo è la squadra che ha battuto l'Atalanta nell'ultimo turno e prima aveva battuto il Milan, due grandi risultati. Udinese in crisi, Udinese non vince più. È riuscita sì a fare i tre punti nel 2023 contro la povera Sampdoria, ma per il resto è una squadra che sta vivendo sull'eccellente periodo autunnale, quello prima della pausa mondiale. Sono curioso di vedere, vediamo se debutta Toven, perché la perdita praticamente fino a fine stagione di Deulofeu ha tolto la creatività all'attacco friulano, e a pagare sono anche quei giocatori come Beto che da questa creatività ricavavano le intuizioni, la genialità e gli spazi aperti per fare il loro mestiere di goleador.
Alle 15 Bologna-Monza, che è una partita tra squadre divertenti e per quanto riguarda il Monza capaci anche di esprimere grandi talenti sia in panchina che in campo.
Bologna e Monza sono due delle squadre in migliore salute di questo momento del torneo. Del Monza abbiamo già detto che col solo Paladino, nel periodo di Paladino, varrebbe la Champions League. Ma Thiago Motta, zitto zitto, ha riportato il Bologna a un livello di classifica simile a quello dell'anno scorso, che era buono, che era di immediato rincalzo. Orsolini sta giocando come non ha mai giocato, con Thiago Motta, e l'assenza di Arnautovic ha dato spazio a questo Zirkzee, un prodotto proveniente dal Bayern, che è un attaccante molto interessante. Almeno per il momento sembra più un passatore che un goleador, ma essendo così giovane è un capitale sul quale lavorare. Bologna potrebbe aver avuto la vista molto lunga. Da Bologna e Monza mi aspetto un'altra delle partite più divertenti di questa settimana.
Alle 18 Juventus-Fiorentina, una Juventus a Salerno davvero convincente come poche altre volte in questa stagione.
Sì, diciamo che probabilmente è passata la sberla da sentenza, quella che avevamo visto soprattutto nella partita contro il Monza, e la Juventus è riuscita a raccogliersi nel suo fortino e a riprogrammarsi. Se andiamo a vedere la rosa della Juve, che ormai a parte Pogba è praticamente recuperata o sulla via del completo recupero, è una rosa che è, insomma, è giusto avere il rispetto per la grande stagione del Napoli. Diciamo che una rosa almeno pari a quella del Napoli. Ci ti puoi permettere di tenere in panchina Chiesa, che per me è una bestialità, però ti puoi permettere di tenerlo in panchina. Evidentemente anche lui ha ancora bisogno di un po' di rodaggio, era un anno che non giocava. E la settimana prima del ritorno nelle coppe la Juventus deve avere anche l'Europa League nel suo mirino, e il playoff contro il Nantes non dovrebbe essere difficile. Stiamo parlando della tredicesima del campionato francese. Più complicato invece il playoff della Fiorentina in Conference League, perché il Braga è terzo nel campionato portoghese e sta giocando bene, è probabilmente la squadra sorpresa di quest'annata. E quindi, anche se Juventus-Fiorentina è una partita di fortissima rivalità, mi immagino che la Juve possa proseguire nel suo ciclo vincente.
Come avrebbero detto gli amici di 90esimo minuto degli anni belli, eccoci al testa coda. Napoli-Cremonese, che peraltro è anche una rivincita.
E hai spiegato perfettamente il motivo per cui questa stagione del Napoli è baciata da un gran gioco, è baciata da grandi giocatori, ma è baciata anche da una serie di concomitanze, perché questa sarebbe la classica partita trappola, no? Testa coda, Napoli che magari lascia qualcuno a riposo, contro la Cremonese cosa vuoi che ci possa capitare, ed è la partita nella quale tendi a sottovalutare l'avversario se non ci fosse il precedente della Coppa Italia. Ma proprio quel precedente è che tu hai visto che se con la Cremonese, malgrado la sua posizione in classifica, se la tua attenzione non è al 100% rischi, farà sì che la squadra di Spalletti scenderà in campo molto concentrata. C'è ancora una settimana prima del rientro in Champions, tra un po' forse qualche giocatore, ma questo più nella prossima partita, qualche giocatore potrà essere lasciato a riposo in campionato per puntare anche alla Champions, lo ha detto De Laurentiis l'altro giorno.
Il lunedì della Serie A si apre con una di quelle partite che valgono molto più di tre punti, Verona-Salernitana.
Io direi che assieme a Lazio-Atalanta questa è la partita più importante della settimana, perché ora il Verona ha bisogno di tre punti. Verona si è ripreso, ha vinto una partita, ne ha pareggiate diverse altre, ha mosso la classifica, ora è in vista dello Spezia e se vincerà diventerà anche in vista della Salernitana. Stiamo parlando di sette punti fra le due squadre che diventerebbero soltanto quattro. la Salernitana continua a essere una squadra che ha uno sviluppo di gioco molto interessante e piacevole, ma è letteralmente martoriata da una serie di errori individuali, sia davanti, dove segna poco per l'amore di gioco che crea, sia dietro, perché la sua difesa continua ad avere delle ingenuità colossali. È una squadra che, come ti dicevo, dal punto di vista del gioco vale di più di questi 21 punti. Però 21 sono, e diciamo proprio che non può perdere a Verona. Non può perdere perché rilancerebbe anche dal punto di vista psicologico il Verona, che comunque ci crede e fa bene a crederci. Mi piace molto quel ragazzo belga che hanno messo dentro e che ha fatto gol alla Lazio, un Gangé. Sono curioso di vedere alla fine della stagione quanti gol aveva segnato.
Il turno si conclude con Sampdoria-Inter. Come hai scritto tu qualche giorno fa su Repubblica, l'Inter non è affatto accomunabile al Milan nel suo momento. L'Inter è in un momento ottimo.
Sì, l'Inter è a tutti gli effetti la seconda squadra del campionato, ma l'Inter ha fatto molte cose fuori dal campionato. Ha vinto la Supercoppa, che per carità è una coppetta, nessuno le annette particolare valore, però intanto il primo trofeo stagionale se l'è portato a casa. Ha battuto ed escluso il Barcellona, e il Barcellona è primo in classifica nella Liga, ha distanziato ormai il Real Madrid, e quindi certamente il suo autunno è stato un autunno di assemblaggio, e ne ha approfittato l'Inter, ma il valore della squadra è molto elevato. È vivo, è ben vivo, ed è in semifinale con la Juventus in Coppa Italia, e in campionato la squadra è al secondo posto, e secondo me può anche approfittare di questa settimana per allungare perlomeno la quinta. Ecco, la Sampdoria è sfortunata perché dopo quello di Empoli ha perso un'altra vittoria che ormai sembrava blindata a Monza. Direi che prima di parlare di possibilità di rimonta, di salvezza, anche in questo caso bisogna aspettare che ci sia una schiarita sul fronte societario. Entro la metà del mese devono essere pagate alcune mensilità arretrate. Sono discorsi che in un calcio industriale non dovrebbero esistere, ma purtroppo dobbiamo, nel caso della Sampdoria, dobbiamo continuare a segnalarlo settimana dopo settimana.
E allora godiamoci questo turno di campionato. Dalla prossima settimana torna la Champions e poi torna anche 10 in Condò. Un saluto da Andrea Iannuzzi, Giuseppe Perrelli e ovviamente Paolo Condò.
Ciao a tutti!